Ave Maria, sono Don Marco. Ecco, chiedo scusa per il ritardo, c'è stato un problema nel contatto. Sapete che lo spirito è forte, ma la carne è debole, come dice nostro Signore. Le cose spirituali sono efficaci, invece quelle materiali deludono purtroppo. Comunque, sono al servizio delle cose spirituali e pertanto e intanto sono buone anche le cose materiali. Dunque, oggi la lezione la continuo in rapporto al tema che non vorrei mai abbandonare, il tema della grazia, in quanto abbiamo visto la volta, abbiamo contemplato la settimana scorsa la mediatrice principale della grazia che sarebbe la Madonna, e invece oggi vorrei esporvi il ministro della grazia, il ministro centrale della grazia che sarebbe il sacerdote. E vogliamo sapere come mai lui amministra, comunica, dispensa la grazia ai fedeli, ovvero sia per un lato sacerdotale che veramente non è rivolto dal prete ai fedeli immediatamente, ma che viceversa è del prete a Dio, solo se tu ti volgi, si dice in religione, ti converti a Dio e ti concentri su Dio, allora Dio ti dà la grazia. Come dice Sant'Agostino, nello stesso momento in cui tu ti doni a Dio, Dio si dona a te. E quindi questo atto del rivolgersi, di sottomettere, di ordinare tutto a Dio, quell'atto che dobbiamo cercare stamani per sapere come Dio ci dà la grazia, questo atto dell'umanità a Dio è svolto essenzialmente attraverso il sacerdote. E il suo atto dunque di amministrare a noi la grazia è il suo integrare noi e fedeli a Dio attraverso il suo atto proprio sacerdotale che dunque dobbiamo meditare oggi, stamani. E per sapere quale sia questo atto centrale in cui il sacerdote ordina tutto a Dio, vogliamo dunque meditare la figura del sacerdote. E quindi approfondendo l'ufficio sacerdotale, lì troverete l'economia per cui, per la quale egli amministra la grazia a noi. Dunque, il sacerdote è l'uomo del culto di Dio. Egli è scelto dalla società per offrire a nome della stessa società il sacrificio a Dio. Ecco l'atto centrale del suo rendere il culto a Dio e di integrare, assumere noi fedeli nell'ordinamento a Dio e nel qual ordinamento del sacrificio a Dio a noi viene comunicata la grazia. Infatti il sacrificio è una cosa normalmente materiale, un oggetto che il sacerdote a nome della società offre in un rito pubblico come dono a Dio, e per quale ragione? Per rappresentare in questo stesso dono se stesso il sacerdote e la società tutta intera a nome della quale il sacerdote offre il sacrificio, e per il qual rito o culto sacrificale viene espresso in modo simbolico e rituale, in modo sociale e pubblico, il fatto che il sacerdote e insieme a lui la società tutta che egli rappresenta appartiene a Dio, che cioè Dio ha tutti i diritti sul sacerdote, sulla società, che cioè il mondo creato è proprietà di Dio. Ovvero, non so se sentite che il nostro tema così spirituale e cristiano della grazia santificante, che è una realtà così personale e interna nella tua anima, veramente si veicola, si comunica a te attraverso una economia a primo acchito tutto diversa. È una economia, cioè una dinamica sociale e teocentrica, tutta ordinata a Dio. In un primo momento non ne ha esattamente carattere personale e soprannaturale e santificante, il carattere sul quale insisto tanto per il tema della grazia, ma ha essenzialmente un fondamento giuridico. Si tratta del sacrificio innanzitutto di rendere il dovuto dovere nostro, il dovuto ossequio nostro, ad adempiere soltanto dei diritti di Dio, di esprimere la sovranità, la maestà e la proprietà che tutti noi siamo nei confronti di Dio, di esprimere la maestà di Dio su di noi. Se tu ti impegni soltanto a manifestare che in tutta la tua vita è Dio che possiede i diritti su di te, e tu ti impegni addirittura, lascia stare tutto te stesso, concentrati solo su Dio lui stesso, a sottomettere te al suo dominio, per puramente soltanto con questo mostrare che tutti i diritti nel mondo appartengono in verità a Dio, ebbene lì trovi la dinamica nella quale poi si edifica anche la grazia così personale e interna a te. E quindi vi devo portare in un piano apparentemente ignoto e oggi anche all'interno della Chiesa parecchio dimenticato, che si può dire un piano giuridico. Non pensiamo al diritto, per esempio, civile dello Stato italiano, ma io parlo del diritto di Dio, e ricordiamoci che rendere i diritti a Dio sono l'atto centrale e fondamentale della virtù della religione, ovvero la religione, anche se trova poi il suo compimento nella vera religione, che è la religione salvifica della fede cattolica, che ha carattere così soprannaturale con la grazia e quant'altro, la Madonna, Cristo, eccetera. Ebbene, la ossatura fondamentale, ti devo, anziché tirare in alto oggi la grazia così soprannaturale, ti devo piuttosto fondamentare nel basso, che la logica del tuo agire cristiano, essendo religioso, è un fondamento puro e impersonale di impegnarsi soltanto all'ossequio, di magnificare i diritti di Dio. Questo tema rimanda al fondamento stesso della creazione. Dio ha creato il mondo tutto solo per manifestare in esso, in questo mondo creato, se stesso. Ogni creatura, e specie la creazione nel suo intero, come società o collettività, esiste pertanto solo per rappresentare Dio nella propria esistenza di creatura, per adorare ed esaltare Dio, per esprimere che in tutto il proprio della creatura tutto è appunto solo proprietà e diritto di Dio. In questo atto centrale della religione, che è il sacrificio, si opera pertanto niente meno che la finalità della creazione dell'universo da parte di Dio. Dunque, l'esistenza del cosmo nell'atto religioso del sacrificio trova il suo compimento. Dato che il sacrificio è la forma sociale e dunque istituzionale e giuridica che in proprio esprime i diritti di Dio, il culto del sacrificio da parte del sacerdote è, come già detto, il centro e il fine dell'esistenza dell'intera creazione. L'umanità, nel rito del sacrificio sacerdotale, offre se stessa e in sé anche l'intera creazione materiale, che attraverso il governo dell'uomo appartiene ed è a servizio di Dio. Quindi non so se vedete, dovevamo ricorrere alla teologia della creazione per comprendere il vostro tema della grazia così personale. Dovevamo sapere che il ministro centrale della grazia è il sacerdote però si colloca in un tema più teocentrico e giuridico, che è l'atto della religione come culto di Dio, dei diritti di Dio, e per spiegarvi questo dovevo tornare al fondamento dell'intero cosmo, che è la teologia della creazione, che Dio crea il mondo per manifestare se stesso. E dunque questa manifestazione così cosmica di Dio, cioè la manifestazione di Dio nell'intero cosmo, si articola dunque attraverso la creatura centrale che si chiama l'uomo, che lo sapete è il giardiniere di Dio in questo mondo. Dunque basta che io vi dico che sottomettiamo l'umanità a Dio per il suo rito sociale, nella quale la sola società umana si sottomette a Dio attraverso l'azione mediatrice del sacerdote, e attraverso questa sottomissione dell'umanità mi avete sottomesso l'intero cosmo materiale a Dio e avete effettuato, avete adempito la vocazione originaria del cosmo tutto di appartenere a Dio. Ovvero, ripeto, dato che tale rendere o ridare i diritti a Dio è l'atto centrale della virtù della religione, essa è la virtù fondamentale che rende l'uomo buono, perché tu sei buono non indipendentemente da Dio, ma solo se attivi o attui la tua vocazione creaturale di sottometterti a Dio. Ed essa si opera, questa sottomissione, essenzialmente nel rito del sacrificio sacerdotale a Dio. Da ciò risulta anche che il sacrificio, la messa, è fondamentale un atto della virtù della religione, ovvero di dovuto culto ai diritti di Dio, e non è in primis un atto di fede e di amore di Dio, anche se questo atto di fede e di amore e di santificazione nella grazia è implicato nella vera religione, che è quella cattolica. Ovvero, se mi dite che la Santa Messa è la cena di Cristo con i suoi fedeli, e nella cui cena, nell'Eucaristia, dona il suo corpo e la pienezza della grazia che tu ricevi, devi impostare questa comunione così soprannaturale, personale e amichevole fra Cristo e te, nella costituzione essenziale della Messa, che è che Cristo e attraverso di Lui gli apostoli nell'ultima cena sono sacerdoti che nell'ostia offrono un sacrificio e culto a Dio, e in questo sottomettono l'umanità a Dio, esprimendo solo i diritti in un senso giuridico, teologico, se volete, il diritto teologico si chiama la religione, e solo all'interno di questa economia di osannazione dei diritti di Dio, viceversa, Dio, sì, Cristo, sottilmente comunica a te le sue grazie così personali. Inoltre, è da dire, se il sacerdote solo il sacerdote offre il sacrificio per cui l'umanità, i singoli uomini sono giustificati, cioè realizzati nel fine della loro esistenza davanti a Dio, se cioè il solo sacerdote per il suo sacrificio pubblico ordina e sottomette gli uomini a Dio, e li rende per questo buoni, se dunque solo il sacerdote adempie il dovere dell'uomo e rende a Dio i suoi diritti, quelli di Dio sull'umanità, allora risulta anche che è solo lo stesso sacerdote che ripara anche per lo stesso rito del sacrificio i diritti di Dio, se questi diritti dalle azioni dell'uomo sono stati offesi. Lo stesso rito cultuale del sacrificio ad opera del sacerdote assume in quel caso, quando è suo compito di anche riparare i diritti lesi di Dio, allora questo stesso rito cultuale assume il nome di sacrificio propiziatorio, vale a dire riparatorio. Solo attraverso questo rito propiziatorio il sacrificio in genere, che per sua natura è stato sola lode o appunto osanazione dei diritti di Dio, è stato, se così volete, il sacrificio dell'umanità nella persona del sacerdote, ha un carattere calmo, sereno. Ci ritroviamo ogni domenica per adempiere il nostro dovuto ossequio a Dio, ovvero di offrire una certa cosa, un oggetto, l'ostia, e in essa manifestare che noi stessi apparteniamo tutti a Dio. E dunque, però, se questo calmo e sereno rito del sacrificio viene offerto da parte di uomini che viceversa hanno offeso questi diritti, questo stesso sacrificio di rendere i diritti a Dio, di offrirli, visto che sono stati offesi, assumano adesso, diventano dei sacrifici a carattere riparatorio, con sudore, con penitenza, con uno certo stress, se così volete, adesso adempiono ciò che prima è stato un culto tranquillo e sereno, adesso lo rendono questo culto a modo di riparazione, ovvero sia solo nel sacrificio riparatorio, se tu hai perso i tuoi diritti, se tu hai offeso i diritti di Dio, e hai offeso il tuo proprio dovere, solo nel ripararlo offri anche il sacrificio di osanazione. Non puoi più, adesso che hai perso, hai offeso i diritti di Dio, puoi rendere il tuo sacrificio tranquillamente e in semplice e serena lode a Dio, indipendentemente dal tuo penitenziale sacrificio riparatorio, no, nel sacrificio riparatorio appunto ripari i diritti e con questo stesso rendi i diritti. Cioè è lo stesso rito che rendi i diritti a Dio che può pertanto anche ripararli, da cui risulta solo il rito di riparazione. E allora l'unico sacrificio che può da nuovo rendere il rito di semplice lode a Dio. Qui il fondamento religioso del fatto che è solo il sacerdote, perché solo lui offre nella messa il sacrificio di Cristo, ha anche il potere di perdonare i peccati. Solo colui che ha il potere di offrire il sacrificio di adorazione e di culto a Dio ha naturalmente il potere anche di perdonare i peccati. E se le due funzioni, il culto di venerazione di Dio ed il culto della loro riparazione, da Cristo sono stati distinti in due sacramenti, non solo deve essere lo stesso sacerdote a poter amministrare i due sacramenti, ma risulta anche che, se in caso di offese dei diritti, solo il rito riparatorio o propiziatorio rende da nuovo i diritti di Dio, come già detto, e restaura pertanto anche il rito di sola lode a Dio, che un fedele che per i propri peccati ha offeso Dio, deve prima confessarsi, per poi dopo partecipare alla messa e ricevere la comunione. Perché quest'ultima è il culto per eccellenza a Dio di sola adorazione, di religione, di lode e di amore. Se questi diritti furono offesi dal peccato, e se solo la confessione è il rito della loro riparazione, allora solo il sacramento della confessione abilita il fedele ad accostarsi alla comunione. Ed entrambi i sacramenti sono naturalmente amministrati dallo stesso sacerdote. Il perdono non lo può dare un laico. Risulta ovvio in quanto solo il sacerdote rende il sereno culto, se è solo quel culto che rende a Dio gli onori, che può anche ripararli, risulta che solo il sacerdote che poteva rendere unico il sacrificio di lode a Dio, che può anche ripararli. Sapete che oggi stanno le teorie anche all'interno della Chiesa come se confessando, sapete, leggete nella Bibbia, confessiamoci agli uni agli altri peccati fra noi e così facciamo opera di penitenza, è cosa buona e giusta, ma non è sufficiente confessare gli uni agli altri fra noi fedeli i nostri peccati per ottenere il perdono. Questa è un'opera lodevole della virtù della penitenza che prepara al perdono, ma solo se mi rivolgo e se confesso i miei peccati da un sacerdote, posso naturalmente riparare i diritti di Dio. Ovvero, certo che la comunione, la messa e l'Eucaristia, se sono il sacrificio, con questo contengono anche la virtù o forza di ottenere il perdono, perché è anche un sacrificio propiziatorio. Tutto è contenuto nel solo sacrificio della messa, che è culto di Dio e pertanto anche culto di riparazione dei diritti di Dio. Lo stesso sacramento della messa e dell'Eucaristia esercita però la sua virtù del perdono dei peccati gravi solo attraverso il suo assistente, che è il sacramento della confessione. Dunque, se tu vuoi esercitare il sacrificio della messa e con essa rendere il culto a Dio, lo puoi solo fare attraverso la confessione, sacramento distinto dalla stessa messa, e così rientrare nell'alveo del culto sereno della Santa Messa. Un altro aspetto centrale per intendere bene la profondità del sacerdozio è che il solo sacerdote ordinato dalla società è il sacerdote per sé, perché solo lui è abilitato a rendere il sacrificio a Dio a nome della società. Ma proprio per questo, perché cioè il sacerdote svolge il suo ufficio personale e distinto in modo vicario, ovvero perché offre il suo distinto ufficio sacerdotale, in quanto rappresenta la società, in quanto gli uomini tutti appartengono alla società, da ciò risulta che dall'inizio della creazione poiché erano in molti che hanno solo investito l'uno, cioè il determinato sacerdote, per essere il loro mediatore, da ciò era già costituito il fatto che attraverso il prete sono comunque in molti, la società tutta, a nome della quale il sacerdote offre il sacrificio giustificato, da ciò risulta chiaro che il fondo è che ciascun membro della società religiosa quando attraverso il sacerdote offre il sacrificio, di essere lui stesso anche un sacerdote, e anche lei, la donna, gli uomini e don e le donne tutte, perché in quanto formano la società e nella società investono, puntano incaricano la figura del prete per essere loro rappresentante. È al contempo vero che solo il prete ordinato è il sacerdote per sé, attraverso il quale i molti possono offrire il sacrificio a Dio, ma è al contempo vero, non è una contraddizione a questo, che il prete svolge il suo ruolo mediatore e distintivo solo a nome dei molti, per cui il suo sacrificio essenziale è il sacrificio dei molti, i quali pertanto per partecipazione alla persona del prete hanno vera e propria dignità di sacerdote anche i molti fedeli laici, uomini e donne. Sono comunque loro la società a nome della quale offre il sacrificio giustificatore. Ecco, questo è il fondamento della dottrina cristiana cattolica espressa dall'Apostolo San Pietro. Non so se conoscete le due lettere di San Pietro nel Nuovo Testamento, che sono di infinita dottrina, nella quale San Pietro Apostolo, il primo Papa di Roma, insiste nel dire che siamo noi tutti un sacerdozio regale, un popolo santo riacquisito da Dio. Io riassumo: sacerdote per sé rimane il solo prete ordinato, perché solo lui dalla società, la quale è adesso l'occasione per dirlo, la società costituita ad ordine religioso, ovvero la società quando si affaccia e si sottomette a Dio, la società religiosa e la Chiesa, il prete dalla Chiesa, dalla società religiosa, è stato investito solo lui con il potere di offrire il sacrificio. Ma dato che lo fa a nome dei fedeli, di tutti i fedeli laici, uomini e donne, essi sono sacerdoti per partecipazione a Dio, nelle cui mani, cioè il sacrificio sacerdotale di ciascun fedele, ottiene qualità di un vero sacrificio. Ed è lì dove giungo più alla radice del tuo contatto personale con Dio, con la tua grazia santificante. Essa è e rimane in te, e Dio la dona a te, ma la dona solo nella tecnica tua di offrire il tuo sacrificio di dovuto ossequio dei diritti a Dio. Se tu rendi tutti i tuoi diritti ai diritti a Dio, cioè se tu in modo sacrificale sacrifichi te stesso, sacrifichi i tuoi diritti per manifestare nel culto dell'oblazione, che veramente è Dio che possiede tutti i diritti su di te, che Egli dona in questa tua sottomissione a Lui, nella tua totale appartenenza a Lui, che Egli in contraccambia ti riempie della sua grazia, perché tu ti sei ridonato a Lui, appartieni a Lui. E siccome Dio, non so se vi ricordate l'espressione, è la grazia increata, chi aderisce a Lui, chi ormai non è più un essere umano indipendente da Dio, ma attraverso il suo culto del sacrificio si è sottomesso, appartiene a Lui, non esiste più proprio, ma esiste solo Dio in Lui, quasi in atto. Naturalmente Dio influisce dalla sua grazia increata, la grazia creata in te, e la concreta veicolazione, effettuazione di questo tuo ufficio sacerdotale, cioè tu fedele uomo maschio, tu fedele femmina battezzato, offri il tuo sacrificio a Dio. Solo attraverso la partecipazione al prete, che dalla società tutta, dall'istituzione che si chiama Chiesa, fu investito con il potere di offrire il sacrificio sociale, ebbene tu nella messa, attraverso il sacerdote, ottieni dignità sacerdotale, culto a Dio. E in risposta da Dio, naturalmente, santificazione nella grazia. Faccio qui notare che la messa, che è il sacrificio di Cristo sulla croce, che si attua nel momento della consacrazione, perché in questa consacrazione il prete, per potere della Chiesa, che ella ha ricevuto da Cristo stesso nell'ultima cena, dona la capacità ad ogni prete di trasformare il pane, il corpo e il vino in sangue. Con questa oblazione del corpo e del sangue separati, separa, effettua l'atto della separazione dei due, di corpo e di sangue di Cristo, e rende realmente presente la morte di Cristo in croce, nella quale il sangue si separa dal corpo, e questa morte è il sacrificio propiziatorio. Ebbene, questo sacrificio propiziatorio si effettua nel momento della consacrazione. La messa lo è però nella consacrazione solo accogliendo appunto il sacrificio dei fedeli laici, i quali nel momento della messa, che si chiama appunto l'offertorio, offrono il loro sacrificio, ovvero le loro azioni e passioni, preghiere e penitenze generose che hanno offerto lungo la settimana passata. E qui stiamo all'inizio della nuova settimana, e vi incoraggio appunto di offrire giorno e giorno sacrifici personali. Voi avete dignità sacerdotale da quando siete stati battezzati e appunto crismati con la santa unzione, a offrire sacrifici lungo la settimana, per arrivare domenica questa prossima, nel momento dell'offertorio, che si chiama offertorio perché l'offerta non è semplicemente un piccolo contributo che date con i soldi, ma state attenti, non è niente da sconsiderare. Quando nel momento dell'offertorio voi date 1 euro o 50 centesimi, o chi non ha soldi, dia solo un centesimo, dia solo un centesimo, per favore date questa oblazione, questa offerta esterna, perché sapete che nel cestino nel quale versate questo dono, questa cosa materiale, questa è il simbolo, la rappresentazione di tutti i vostri sacrifici generosi che avete offerto lungo la settimana scorsa, nella quale voi siete sacerdoti, veramente con questo centesimo che ciascun barbone può offrire, un solo centesimo, fate fa il suo originario compito di adempiere alla sua vocazione di creatura, l'uomo nel sacrificio di fronte a Dio è sacerdote. E solo perché appunto voi avete offerto nel momento precedente alla consacrazione la vostra offerta attraverso un oggetto fisico sullo stesso altare, e solo per questo vostro sacrificio appunto vi potete chiamare sacerdoti, ok, l'avevo già detto, i vostri sacrifici hanno qualità di vera offerta, però certo solo se sono uniti al sacrificio del sacerdote, del prete. Il prete è prete solo in quanto è sacerdote di Cristo, è Cristo stesso, appunto perché ha potere di offrire il corpo e il sangue di Cristo, il quale è l'unico vero sacerdote, che nella persona del prete offre il suo sacrificio nella messa, nel momento della sua consacrazione, ovvero per favore comprendete che nella messa esistono due sacrifici: il sacrificio di Cristo nella persona del prete, che è il sacrificio per sé, ovvero il sacrificio essenziale. E però esistono, nella messa il sacerdote, il prete, a nome di, per virtù di Cristo, offre il suo sacrificio solo, appunto assumendo i vostri sacrifici, e l'unità dei due sacrifici, di Cristo e dei fedeli, e pertanto l'accettazione del sacrificio dei fedeli laici a vero sacrificio sacerdotale si opera nella messa in proprio, in quanto è la stessa ostia che a nome dei sacrifici dei laici viene offerta sull'altare da parte dello stesso prete che consacra questa ostia a corpo di Cristo. Il sacrificio dei fedeli per potere del prete diventa sacrificio di Cristo e pertanto sacrificio accettabile da Dio. Ma sotto questa condizione dell'unità con il sacrificio del prete, ripeto che il sacrificio dei singoli fedeli laici fanno di quest'ultimi laici dei veri sacerdoti. Questo è notevole, perché sapete che nella nuova messa in italiano oggi si insiste molto sul sacrificio comune dei fedeli, però proprio la stessa messa in italiano ha, alla fine degli anni 60, abolito il carattere sacrificale di un vero sacrificio dei fedeli il momento dell'offertorio, trasformando questo offertorio in una mera preparazione dei doni, come quando si prepara una cena. Questo è stato fatto per venire incontro ai protestanti, i quali hanno negato il carattere sacrificale della messa e hanno de facto abolito il sacrificio dei preti e pertanto anche quello dei laici. Vedete come i due vanno insieme. Certo che i laici possono chiamarsi dei veri sacrifici solo se si uniscono al sacrificio del prete, ma lo stesso prete e persino Cristo ha voluto essere sommo sacerdote incarnandosi in quella natura umana che condivide con tutti gli uomini solo per offrire il suo sacrificio santo, per carità lo è solo per se stesso, ma perché Cristo si è fatto uomo, si è offerto in sacrificio di vero sacerdote sulla croce? Appunto perché ha carattere propiziatorio, perché ha voluto rappresentare lui come vero sacerdote in modo vicario solo tutti noi, gli uomini peccatori, per dare nuova vita religiosa a noi che fummo morti per i nostri peccati, e in Cristo è vivificato e rianimata la nostra originaria vocazione e dignità sacerdotale di offrire certo solo nella figura di Cristo, perché solo Lui è il Santo a poter offrire il vero sacrificio, ebbene i sacrifici di tutti noi sacerdoti, per il quale nostro sacrificio noi siamo santificati e giustificati davanti a Dio e otteniamo la grazia. E mi fermo per adesso, in quanto dopo, la settimana prossima, concludo le mie lezioni sul sacerdozio. Sia lodato Gesù Cristo.